Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qua, grazie a Lagnarsi per averci invitato ancora una volta. Proseguiamo il percorso iniziato questa mattina, il percorso di cure che vede l'infermiere come momento fondamentale del continuum assistenziale e vede l'infermiere anche come momento fondamentale per quello che riguarda l'unità bambino-genitore che generalmente nei reparti di area critica viene così stravolta. Vorremmo porre l'attenzione inizialmente su un fattore che a noi sembra molto importante. Quando parliamo di area critica e di bisogni dei pazienti in area critica, siamo abituati a pensare a dei bisogni visti in un senso verticistico, un po' come una piramide. Siamo abituati a vedere nei bisogni fisiologici principali i bisogni da esaudire subito a questo paziente. Parlando di area critica pediatrica e la specificità della vigilatrice di infanzia e dell'infermiera pediatrica è proprio questa, parlando di area critica pediatrica vediamo come i bisogni dei bambini devono essere visti sotto una nuova forma, devono essere visti come tante tessere di un puzzle che possono essere collegate tra loro grazie alla risoluzione di un bisogno che diventa un bisogno fondamentale e che è il bisogno di sicurezza. Il bambino che ha il bisogno di sicurezza in qualche modo soddisfatto è un bambino che viene, tra virgolette, gestito meglio dall'equipe assistenziale, è un bambino che non si oppone al respiratore, è un bambino che è capace di risolvere alcuni dei problemi che altrimenti causano la sedazione obbligatoria. E vogliamo anche aggiungere un altro presupposto. Un bambino che è in area critica è un bambino sicuramente con un'elevata instabilità dal punto di vista della visione salute-malattia, ma è vissuto in un contesto che è continuativo con il proprio genitore, cioè c'è questa dualità bambino-genitore. E il genitore che vive una situazione del proprio figlio ricoverato in area critica è un genitore che difficilmente ha una comprensione totale di quello che gli sta succedendo e quindi è un genitore che difficilmente ha la capacità di discernere e di fare delle scelte su quanto gli sta succedendo. È un genitore che è impaurito e facilmente ha la necessità di e facilmente ricorre alla guida e alla guida quindi del primo infermiere che vede come infermiere competente. È un genitore quindi che non ha nessuna azione autonoma, è un genitore che ancora sta introducendosi in questo tunnel di malattia così grave come una malattia prognosi infausta, è un genitore che deve essere proprio accompagnato in tutto questo percorso e questo al fine di arrivare a fornire delle opportunità a questo genitore in modo da riappropriarsi di questo bambino che se noi teniamo chiuso nei reparti di area critica e lo facciamo visionare al genitore soltanto per alcuni momenti, si distacca completamente e vive probabilmente la mancanza della mamma come un lutto gravissimo da non poter affrontare. Volendo arrivare a raggiungere il nostro obiettivo della relazione che cerchiamo di portare alla vostra attenzione oggi, volevamo dire innanzitutto che molte delle tecniche che verranno affermate oggi sono tecniche che sicuramente già svolgete secondo l'evidenza scientifica. Noi volevamo riproporre qualcosa che invece l'infermiere di area critica pediatrica sta perdendo, ovvero la sua area di competenza e il suo specifico professionale. Andiamo a vedere quello che la quotidianità ci porta a scansare e ci porta a non effettuare più. Andiamo a vedere quelle che sono le nostre capacità e che rischiamo di mettere da parte per fare quelle tecniche che a volte in alcuni casi non ci competono o in alcuni casi facciamo troppo frettolosamente e quindi priviamo di una sfera di capacità e di competenze. Quindi per arrivare a fare una delineazione il più chiaro possibile, abbiamo preso dei punti di riferimento, abbiamo fatto degli step partendo dalle indagini diagnostiche già viste stamattina dalle colleghe, le ripuntualizziamo soltanto per alcuni aspetti, alla comunicazione della diagnosi e a quello che la comunicazione di una diagnosi altamente infausta può provocare all'interno del processo di cure. Naturalmente, visto da questo nuovo punto, scusate il gioco di parola, di vista, se noi vogliamo riaffermare il nostro specifico secondo il modello della complessità assistenziale, si dovrà ripianificare qualcosa che generalmente facciamo soltanto in parte. E questa ripianificazione deve portare quello che dicevano ieri Pittacco e Silvestro, deve riportare il genitore a essere indipendente e autonomo a prescindere dal gruppo professionale che si trova davanti. Partiamo quindi da una delle prime fasi che abbiamo preso come riferimento, che sono le indagini diagnostiche. Nelle indagini diagnostiche, naturalmente, la situazione del bambino è ancora critica, è un bambino con un'insufficienza respiratoria che può portare all'intubazione o comunque può portare a un'osservazione intensiva laddove si decide di non arrivare all'intubazione, c'è ancora un po' di capacità muscolare che in qualche modo cerca di assecondare questo bisogno, c'è un genitore con una elevatissima mancanza di comprensione e che non ha nessuna capacità autonoma di azione.
Allora, partiamo dall'indagine diagnostica che tra l'altro già avete visto. Questa procede per tappe, solitamente si parte dal prelievo ematico nel quale andiamo ad individuare, ad evidenziare il CPK, cioè la creatin fosfochinasi, che si è visto aumentare di livello nell'avanzare della malattia. Seguiamo poi con l'elettromiografia. Questo è un esame che l'evidenza scientifica ormai tende ad escludere nel raggiungimento della diagnosi, dal momento che la conduzione nervosa in questi bambini può essere conservata, mentre scompare in altre patologie del sistema nervoso. Si segue poi con la biopsia e questa ancora rientra tra le metodiche che portano ad una diagnosi certa di SMA, ma in assoluto l'esame che ci conduce inequivocabilmente a fare una diagnosi di SMA è la ricerca del gene SMN1. Questo è il gene della sopravvivenza del motoneurone, è un gene che codifica la proteina SMN. In pratica non si fa altro che dosare il livello di questa proteina, la sua mancanza è appunto causa della malattia. Chi sono le persone che compaiono in questo momento? Sono il medico, l'infermiere, il genetista e il tecnico di neurofisiopatologia, giacché abbiamo parlato dell'elettromiografia. Ma alla figura dell'infermiere, quali sono le competenze che spettano? E le vedremo poi anche ripetute più avanti. L'esperienza clinica in primo luogo, la capacità di pianificare, di relazionare, la capacità tecnica. Volevo farvi solo un brevissimo cenno su quella che è la SMA1, malattia di Werding-Hoffmann. Ricordare appunto che questa compare nei primi mesi di vita, talvolta già presente in utero, con una riduzione dei movimenti spontanei del feto. Qual è il quadro clinico? Abbiamo un neonato con ipotonia, con una paralisi dei muscoli periferici, una paralisi del tronco, una paralisi che pian piano si espande agli arti inferiori e agli arti superiori. Persiste ancora una minima motilità delle estremità, restano conservati invece i muscoli del volto, tant'è che questi bambini, questi neonatini, hanno un aspetto vivace, quindi chiedo scusa, conservano ancora un aspetto del tutto attivo, vivace, vivo.
E questo aspetto poi è quello che mette tanto in crisi nelle scelte l'infermiere, e lo vedremo più avanti. E quali sono gli atti che generalmente facciamo quando ci occupiamo di fare diagnosi? Noi abbiamo delineato soltanto una volta alcuni atti per evitare ripetizioni. La richiesta cartacea o computerizzata, il trasporto delle provette, il ritiro dei referti, la messa messa addirittura in visione degli esami di laboratorio per il medico, noi riteniamo che tutti questi atti non abbiano nessuna discrezionalità infermieristica, non appartengano a una funzione infermieristica, proprio in una visione di questo infermiere che è occupato a fare ben altro. Questi atti possono essere delegati a altre figure di supporto o possono essere delegati alla segretaria di reparto laddove c'è, cioè possono essere delegati perché dobbiamo riappropriarci delle nostre funzioni specifiche. Perché se non ci riappropriamo delle nostre funzioni specifiche, ci troviamo ad esempio ad eseguire le tecniche, il prelievo ematico nel bambino, fungendo da ancelli ancora una volta al medico, preparando il materiale, assistendolo, tenendo il braccio al bambino. E invece ad esempio questa mera tecnica che è il prelievo del sangue nel bambino, non è altro che la confluenza di due capacità e due competenze che sono proprie, sono nostre e di cui ci dobbiamo riappropriare. Competenze che vedono da una parte un'abilità tecnica elevatissima. Chi lavora con i bambini e chi lavora con bambini che sono stati per mesi in terapia intensiva sa che cosa vuol dire fare ad esempio o cercare una vena o fare un prelievo qualunque esso sia pure arterioso. A volte la difficoltà è nel reperire anche la femorale perché è stata già troppe volte punta. D'altra parte sappiamo benissimo che ogni volta che noi andiamo a pungere un bambino mettiamo in atto una serie di competenze che riguardano la sfera emozionale rivolta al bambino, anche se di 2 mesi. Abbiamo visto che questo bambino ha una mimica, un'espressività che è fondamentale da tenere presente, perché è un bambino che ci guarda con gli occhi come se chiedesse che cosa stiamo facendo e con i genitori che in questo momento non hanno alcuna comprensione di quello che sta succedendo e quindi si aspettano da noi la massima competenza e vogliono darci fiducia. Sta a noi poi sapercela prendere e la possiamo prendere soltanto se dimostriamo che le nostre capacità relazionali si equivalgono alla competenza clinica. L'abilità tecnica è qualcosa che si impara sul campo, le competenze relazionali ce le dobbiamo fare con osservazioni e un congresso di questo genere deve anche riportarci a questa area di competenze che troppe volte diamo per scontata. Quindi proprio per questo noi proponiamo un nuovo modo di vedere il prelievo ematico che troppe volte facciamo in modo così automatico e di riprenderci l'abilità tecnica perché soltanto noi possiamo coniugare questa con l'abilità relazionale e fungere proprio da elemento di continuità per questo genitore e questo bambino e ridare fiducia a questo genitore perché dando fiducia il livello di comprensione piano piano probabilmente riuscirà ad essere sempre più positivo. Quali decisionalità allora nell'infermiere? Abbiamo visto ieri come più alta è la criticità del bambino e più ridotta è la nostra decisionalità, perché spetta ad esempio la figura del medico. Ma quando parliamo di pianificazione e di attività e competenze che sono nostre, ricordiamoci che noi abbiamo sempre una decisionalità che dobbiamo ricercare. Nel prelievo ematico, ad esempio, la nostra decisionalità va verso quale tecnica adotto. Se io voglio risolvere il problema del dolore e mi occupo di controllo del dolore nel bambino, io avrò una decisionalità nella pianificazione che prevede ad esempio la necessità di aspettare mezz'ora perché faccia effetto quella data pomata che ha un effetto anestetico. Questa è una competenza e una decisionalità che è tutta nostra. Parliamo di un prelievo, quello del SMN1, che è un prelievo che non prevede emergenza e quindi lì la decisionalità è mia nella pianificazione. Ricordiamoci poi il nostro ruolo forte di supervisori nei confronti di altre figure professionisti. Abbiamo parlato di elettromiografia, quindi noi collaboriamo con il tecnico di neurofisiopatologia e il tecnico di neurofisiopatologia ci vede come quella persona atta a garantirgli la sicurezza del bambino durante la sua procedura e queste cose servono proprio come quasi campanello d'allarme per farci riportare alla verità che sta scomparendo per quanto riguarda il nostro specifico professionale. Quindi la competenza decisionale è vero che in alcuni casi è prettamente medica, ma ricordatevi che ogni qualvolta noi veniamo chiamati a fare qualcosa, dobbiamo attribuirci sempre delle decisioni, quindi delle responsabilità che nessuno ci può e ci deve togliere.
E giungiamo quindi alla diagnosi. Che cosa accade quando praticamente è il momento di rivelarla? Il medico chiama i genitori e praticamente si esprime in quello che è il modo migliore, ma pur sempre in un modo ricco, con un linguaggio ricco di terminologie, talvolta difficili da capire. Il genitore lo ascolta e da quello che dice viene attratta la sua attenzione da parole come è una malattia che porta a un deficit grave motorio, un'insufficienza respiratoria grave per cui dovremmo ricorrere a un respiratore meccanico, la prognosi è altamente infausta e tra l'altro una malattia altamente invalidante. Che cosa accade al genitore in questo momento? Una situazione di panico, di angoscia. E, tra l'altro si è sentito dire che è una malattia genetica. Questo vuol dire che è stato lui il responsabile della malattia del bambino. Quindi si innesca nella coppia, talvolta, in una coppia non stabile, a volte delle situazioni di instabilità che si ripercuotono poi sul bambino. Noi dove siamo? Noi siamo accanto ai genitori e siamo noi quelli che in realtà traduciamo quello che è stato detto dal medico, usando una terminologia più comune, ma sicuramente più efficace.
E nella comunicazione della diagnosi vediamo sempre questa instabilità completa del bambino, vediamo questo genitore che è in cerca di certezze e quindi in cerca di comprensione di quanto sta succedendo, ma ancora è nulla la comprensione e nulla l'azione autonoma. E la comunicazione della diagnosi che vede coinvolti tante figure, fra cui ricordiamoci lo psicologo, ma anche il genetista, che è forse la figura principale che riesce a dare un minimo di certezza a questi genitori, ad esempio garantendogli la possibilità di fare anche una diagnosi prenatale se vogliono avere un altro bambino. Le nostre competenze in tutta questa cerchia di operatori dove vanno a essere collocate? Beh, ce le ritroviamo laddove si parla di competenze nella relazione e in questo caso competenze della relazione empatica. Se noi siamo sempre vicini ai genitori, tanto più in un momento di questo genere, e conosciamo bene il vissuto dei genitori e il vissuto del bambino insieme ai genitori, sappiamo bene identificare il momento e il luogo in cui comunicare la diagnosi, decidere se questa diagnosi deve essere detta ai soli genitori o se c'è qualche figura di riferimento presente all'interno della coppia, come potrebbe essere un nonno, che in qualche modo può dare una spinta a questi genitori a risolvere il problema dell'incertezza. A volte questi genitori sono molto giovani, a volte non aspettavano, non avevano cercato questa gravidanza e quindi si trovano veramente disorientati. E la funzione poi, ancora forse più importante rispetto a quest'area di competenza, è quella della verifica della comprensione del problema. Abbiamo visto come il medico parla, come dà delle indicazioni, molto spesso a questa comunicazione non segue una modifica del comportamento del genitore, perché il genitore è completamente sbalestrato da tutti questi input che noi gli stiamo mandando e quindi va in qualche modo supportato durante questa cosa. E chi è che può fare questo tipo di supporto? Sicuramente chi, dalle tante domande che il genitore rivolge, si rende conto che c'è qualcosa che probabilmente non è stata afferrata nel senso dovuto. Quindi nella comunicazione, diagnosi, infermiere, genitore, bambino, la figura dell'infermiere non può essere assolutamente annullata e sovrapposta con qualche altra figura, anche se sono importanti, sappiamo bene come la diagnosi poi sia una di quelle aree di competenze che è prettamente medica. Noi però dobbiamo condividere la decisione soprattutto in quelle due tappe fondamentali, dove e quando e soprattutto come ha capito questa diagnosi il paziente e quindi in un discorso collegiale andare un po' a rivedere quello che ancora si può fare su questa cosa. è arrivata questa diagnosi che ha tagliato la testa al toro. È un asma 1, che cosa fare? Il dilemma etico va a colpire non solo gli operatori sanitari, che molte volte si trovano veramente in grosse difficoltà a gestire una situazione che sappiamo a prognosi infausta, ma soprattutto i genitori, che sono portati a tutelare il loro bambino da ulteriori sofferenze. Quindi si crea la necessità di togliere ai genitori delle responsabilità che sono troppo grosse e che loro vivono come responsabilità, ovvero andare avanti con la medicina. E quindi è un input fondamentale quello di ricorrere alla commissione di bioetica, perché è uno di quei gruppi, appunto super partes, che può dare una visione più globale e quindi ci può indirizzare per quello che è meglio per quel vissuto di quel bambino. Bambino che ancora una criticità, che ha dei genitori che stanno facendo un primo passo verso la comprensione scelta, ma sono ancora disorientati e proprio perché disorientati ancora non hanno autonomia nell'azione. La commissione di bioetica è, diciamo, una conquista fondamentale nel mondo della scienza medica e noi dobbiamo saper introdurci in questa conquista. E come possiamo arrivare a introdurci all'interno della commissione etica? Rendendoci conto che noi, meglio di altri, conosciamo il vissuto genitoriale e quindi questa necessità di captare il bisogno del genitore di avere delle informazioni ulteriori e di avere delle informazioni anche di natura etica nei confronti del proprio bambino e della clinica del proprio bambino. E quindi noi riteniamo che la competenza dell'infermiere è assolutamente importante, indispensabile all'interno di quella presa di decisioni, quando ad esempio, faccio un esempio molto pratico, la commissione bioetica ci chiede qual è secondo noi l'esperienza assistenziale del bambino, qual è il vissuto del bambino. Basta che ricordiamo che ad esempio a 2 mesi il bambino ha bisogno di un atto fondamentale che è la suzione e che se noi abbiamo il bambino intubato, questo atto fondamentale è praticamente negato. Ha bisogno di uno stimolo sensoriale dato dal glucosio, ad esempio in alcune manovre, e che noi con un bambino intubato abbiamo difficoltà a dare. Ecco, spiegare questo alla Commissione di Bioetica, che fa parte di un nostro, di un nostro vissuto professionale, implica aiutare una commissione fatta da esperti in medicina e in etica a prendere e raggiungere delle decisioni. E naturalmente questa competenza è nostra e non è sovrapponibile a quella di nessun altro professionista. E quindi ancora una volta ricordiamoci che diciamo, la decisionalità di dipende anche da noi, nello scegliere di partecipare attivamente e di dire io seguo il bambino, quindi io vi posso dire questo bambino cosa sta vivendo, o nel scegliere di non stare lì e di delegare ad altri, ad esempio al medico, una soluzione che sicuramente sarà priva della parte che ci compete. Altro dilemma etico che viene dopo la risposta della commissione di bioetica, migliorare la qualità di vita del bambino. Questo è quello che generalmente è il mandato da parte dei super partes. E noi ci chiediamo, ok, la miglioriamo, ma da dove partiamo? Quali sono le cose che possono permettere a questo bimbo di vivere bene questa situazione infausta? E noi abbiamo uno strumento fondamentale che è il nostro piano di assistenza. Andiamo a rivalutarlo, a vedere sotto questa nuova chiave quello che è possibile fare per migliorare questa situazione. Situazione critica, situazione dove i genitori si stanno muovendo sempre di più verso una comprensione del problema, situazione in cui l'autonomia è ancora nulla. Ma se noi vogliamo rivalutare il piano d'assistenza, dobbiamo dare modo a questi genitori di riappropriarsi anche fisicamente, anche manipolandolo, il proprio bambino.
Quindi, come detto, andiamo a rivalutare il nostro piano di assistenza e lo facciamo seguendo le tappe che vedete indicate in diapositiva. Raccogliamo i dati che abbiamo finora a nostra disposizione, individuiamo i nuovi bisogni assistenziali del bambino e i bisogni del genitore, perché non dimentichiamo qual è il nostro fine. Individuiamo delle priorità e procediamo con la pianificazione dell'assistenza. L'individuazione di priorità implica da parte dell'infermiera un'altra discrezionalità nelle decisioni.
E quindi pianificare l'assistenza, sappiamo, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo rivisto stamattina, è attività esclusiva dell'infermiere e l'infermiere se ne assume tutte le responsabilità. Naturalmente ripianificare l'assistenza in funzione di una soggettivizzazione del bambino, quindi veramente una presa in cura di un bambino da parte del gruppo infermieristico, non può far altro che darci un riconoscimento forte da parte dei genitori che indicano quella infermiera come l'infermiera responsabile del proprio figlio, che vanno a cercare quella infermiera e a volte vanno anche un po' più in là, nel senso che vogliono solo quella infermiera, perché conosce bene tutto il vissuto loro e del bambino. Quindi questo per noi non è altro che una forte motivazione, cioè quando di fronte a una patologia che sappiamo che non guarirà, qualcuno di noi può andare in burnout. Per non andare in burnout si deve trovare, no, degli aspetti positivi e sicuramente questo è uno degli aspetti più forti che ci porta a lavorare sempre, insomma, in modo positivo, anche perché la nostra competenza deve essere finalizzata a prevenire i rischi, rischi che vengono visti dal genitore come una garanzia di sicurezza nei confronti del loro bambino. E quindi nella nostra ripianificazione dell'assistenza partiamo, l'abbiamo detto come presupposto, dal primo bisogno fondamentale del bambino cronico e critico, ovvero la soddisfazione del bisogno di amore e sicurezza, dove questa criticità è elevata, dove la comprensione scelta del genitore sta già facendo dei passi in avanti e dove noi possiamo portare un'azione di autonomia da un'azione nulla a un'autonomia sempre più del genitore e quindi fare quel passo in avanti per renderlo indipendente e completamente autonomo.
Soddisfare il bisogno di amore e sicurezza, quindi. Per fare questo dobbiamo riorganizzare l'attività assistenziale atta appunto all'inserimento del genitore. Che cosa fanno l'infermiere e l'infermiere coordinatore? Devono mostrare capacità organizzativa e manageriale. Perché qual è il nostro fine? Non sarebbe meglio fare un'assistenza anziché rapportata soltanto infermiere e bambino, inserire anche quello che è il mondo del bambino, cioè inserire la figura della madre, che in realtà è tutto per lui?
E quindi riorganizziamo l'assistenza andando a prendere come punto fondamentale quello di riunire queste due persone che rappresentano uno dell'altro il proprio mondo e il proprio modo di vivere. E in questo caso, l'abbiamo visto ieri, stamattina, lo ripetiamo, la capacità decisionale è propria. Ogni volta che parliamo di organizzazione dell'assistenza infermieristica, misurata sulla valutazione dei bisogni dei genitori e del bambino, che io a questo punto farei un tutt'uno proprio senza starla a ripetere ogni volta, ricordiamoci che stiamo prendendo delle decisioni che sono nostre, di cui abbiamo completa responsabilità e che possono essere valutate solo fra pari. In questo caso la motivazione sta nel far riappropriare il genitore del rapporto con il proprio figlio e quindi riconoscere i bisogni e i vissuti emozionali di tutte e due queste persone che noi abbiamo in cura. Parliamo quindi di inserimento del genitore e insomma il genitore è stato da sempre considerato un elemento di disturbo, tant'è che a volte dietro al discorso di prevenire le infezioni c'era un discorso di adesso finisco tutto il lavoro, quando ho finito tutto entra il genitore. In realtà, se noi andiamo a farci, diciamo, un'analisi, un'autoanalisi, e se andiamo a verificare quello che è il nostro vissuto, ci rendiamo conto che un'elevata competenza, se io sono sicuro di quello che faccio, ho una base scientifica forte per cui posso dare spiegazioni e ho una capacità relazionale forte, tanto da poter rispondere sempre nel modo giusto al genitore, alle tante domande del genitore che me ne fa innumerevoli, nonostante il grado culturale del genitore,
che può essere più svariato e anche il livello di educazione di questo, ci rendiamo conto che il genitore non è più un elemento di disturbo, ma può essere quella sine qua non dell'assistenza infermieristica.
Passiamo quindi a, dopo aver soddisfatto il bisogno d'amore e di sicurezza, al bisogno che è quello di respirare. Sappiamo appunto che l'evoluzione della malattia porta inesorabilmente questi pazienti all'intubazione e di seguito viene richiesta la manovra della tracheostomia. Che cosa facciamo noi insieme con l'infermiere coordinatore? Dobbiamo preparare i genitori, preparare il bambino, provvedere alla scelta, al reperimento della cannula, prendere accordi con il reparto operatorio. Ciò mette in evidenza quelle che sono le competenze già descritte dell'infermiere. La preparazione del genitore è un'azione che è condivisa da noi col medico e col medico specialista anche. Perché? Perché in realtà il medico è quello che informa il genitore sulla necessità della manovra. A noi spetta, oltre che la traduzione, come dicevamo prima, quello di rassicurare il genitore e soprattutto grande forte motivazione nostra è quella di abbattere il preconcetto che solitamente i genitori hanno al riguardo. E qual è? Quello che questo evento drammatico che non fa altro che portare ulteriore angoscia a quella già presente, viene a deturpare e a modificare la fisicità del bambino. Per quanto concerne invece la preparazione del bambino, questa è attività prettamente esclusiva dell'infermiere, che deve mostrare quelle competenze e quelle capacità già descritte. Non possiamo affidare questo a nessun altro, a nessun'altra figura. La scelta della cannula è condivisa invece ancora una volta tra infermiere e il medico specialista. Che cosa fa l'infermiera? Deve provvedere al reperimento della cannula e a garantirne una presenza ulteriore in caso di accidentale decannulazione. Sapete che purtroppo, ahimè, è una manovra, è un evento che può capitare. Questa attività non è trasferibile, forse lo sarebbe per quello che concerne la richiesta della cannula, ma è meglio, a mio parere, seguire il tutto passo passo, perché ce ne assumiamo totale responsabilità. E qual è la cannula che andiamo a richiedere? Quello che vedete in figura è una cannula tracheale che è dotata, tracheostomica, scusate, una cannula tracheostomica che è dotata di cuffia. Nel neonato si preferisce optare per una cannula non cuffiata che praticamente evita quelli che sono i problemi di decubito. Le misure sono quelle neonatali o pediatriche e per la manovra effettiva che deve essere fatta provvediamo ad avere una cannula di misura inferiore e una di misura superiore. Gli accordi col reparto operatorio. Questi implicano una capacità relazionale, la capacità di pianificare. Non possiamo trasferire ad altri perché ce ne assumiamo totale responsabilità. Inoltre non dimentichiamo che un ritardo in questo momento, quindi magari ci dicono che non è possibile fare l'intervento, viene rimandato di qualche giorno, questo crea un ulteriore stress per i genitori, i quali praticamente non si trovano in una condizione tale da poter sopportare ancora altri insulti.
Il problema è che se il ritardo dipende da un problema clinico è possibile spiegare. È difficile spiegare il ritardo dovuto a una disorganizzazione del reparto perché magari non ha preso accordi seri con il reparto operatorio.
Per quanto concerne invece la soddisfazione del bisogno di nutrizione, facciamo soltanto qualche cenno e sappiamo che praticamente questi bimbi inizialmente vengono nutriti per via enterale, poi si passa alla nutrizione parenterale, poi si passa alla nutrizione enterale e la effettuiamo prima col sondino nasogastrico, ma dopo un certo periodo di tempo siamo costretti a passare alla nutrizione attraverso la PEG. Quindi tra le competenze che ci sono richieste dobbiamo collaborare con il medico per la scelta del nutriente, è nostra la tecnica di somministrazione,
gli accordi un'altra volta col reparto operatorio. Solitamente cerchiamo di far coincidere i momenti, quello della tracheostomia con quello del posizionamento della TEG, per ridurre lo stress sia per il bambino sia che per il genitore. Teniamo presente che il momento della nutrizione è un momento particolarmente importante nella relazione madre-bambino. Per quanto concerne il bisogno di mantenere pulita e integra la cute e le mucose, questa non è una cosa che dobbiamo sottovalutare. Questa è atta fondamentalmente a due scopi: uno, la prevenzione delle infezioni, e l'altro, la stimolazione sensomotoria. Per quello che concerne la prevenzione delle infezioni, va bene. Ma al contempo questo è il momento in cui noi osserviamo in toto il bambino, per cui ne osserviamo il livello di idratazione della cute, eventuale presenza di lesioni o segni di infezione o flogo, segni i punti di inserzione sia della tracheostomia che della TEG.
Abbiamo messo ancora in questa fase l'attività esclusiva dell'infermiere e non a caso. Abbiamo visto quanto è importante verificare la situazione dell'idratazione e della cute. Ancora più importante è anche pensare a questo bambino che da poco ha eseguito la tracheostomia e quindi è a rischio di decannulazione. Questo ci impone una presenza costante dell'infermiere durante questo tipo di attività. Parlando di igiene e idratazione, naturalmente va da sé che ci deve essere un'elevata capacità tecnica e la motivazione dove la troviamo per rendere questa area di competenza ancora nostra? Nel fatto che noi, andando a stabilire un contatto con il bambino, cerchiamo di ricaviare quello che ancora la mamma non è capace di fare, ma che cercheremo di aiutare a fare nel più breve tempo possibile. Poi Cinzia ha parlato della stimolazione sensomotoria. Non a caso noi l'abbiamo messo come un bisogno fondamentale del bambino da valutare e da pianificare nell'attività assistenziale. Bambino critico con un genitore che vuole comprendere e con un'autonomia che si sta facendo sempre più presente all'interno del reparto. Perché abbiamo parlato di bisogno di stimolazione sensomotoria? Perché abbiamo visto come questo bambino ha dei deficit nel muoversi, deficit soprattutto legati alla muscolatura respiratoria, in seguito poi alla muscolatura, degli arti. Quindi lui ha la necessità di muovere. Perché lui in quel momento di adattamento al mondo, nella fase che Jean Piaget chiama fase di adattamento, ha nella ricerca dell'ambiente esterno l'unica possibilità di sviluppo delle sue capacità e del suo appunto stadio psicomotorio. Se noi annulliamo completamente questa fase, riducendo a niente il bisogno della stimolazione sensomotoria, creiamo ulteriori handicap in questo bambino che sta cercando comunque di sopravvivere nonostante quello che gli sta succedendo. E quindi la stimolazione sensomotoria ha sì una serie di necessità di prevenire posture, eccetera, ma vuole in qualche modo riportare il bambino alle sue funzioni che ancora può in qualche modo potenziare. Ecco qui che noi abbiamo uno strumento di importante rilevanza che già stamattina avete visto con le colleghe di Torino e che si tratta del massaggio. La tecnica di Shantala, insomma, viene utilizzata in alcuni di questi bambini, è una tecnica che prevede una competenza specialistica, ma che può essere ben presto delegata al genitore. Il genitore, massaggiando, si riappropria della corporeità e della fisicità del proprio figlio, che ha cambiato in questo modo così disastroso la propria fisicità. E in questo caso, però, ancora l'infermiere delega questo atto, questa tecnica, in un'ottica di collaborazione, perché il genitore ancora non è pronto, ad esempio, a muovere il bambino, a muovere le gambe del bambino se ha un catetere venoso centrale, eccetera. La tecnica di massaggio per noi dà una forte motivazione, perché vediamo come è forte quel riappropriarsi della relazione madre-bambino.
Ritorniamo all'educazione al genitore. Per un genitore che ha un bambino normale, delle fasi particolari come la nutrizione, il muovere il bambino, il massaggiarlo, dargli amore, sono cose che vengono spontanee, non gliele deve insegnare nessuno, vengono da sé, sono istintive. In questo caso invece ci troviamo a dover educare i genitori passo passo, partendo da quello che è il bisogno di amore, quindi di riappropriarsi del proprio bambino, riuscire a recuperare il contatto con lui, un contatto che per ovvi motivi nei primi giorni di ricovero viene allontanato. La nutrizione, quindi riappropriarsi di questo momento che è fondamentale nel rapporto tra mamma e bambino. La gestione della cannula tracheostomica, la broncoscopia, scusate, la broncaspirazione, l'emozione. L'urgenza respiratoria, che vuol dire urgenza respiratoria? Quella che a volte succede, che è successa anche a noi in reparto, ossia la decannulazione. Un genitore gli chiede: che faccio se succede questo, se la cannula viene fuori? La risposta deve essere rassicurante, gli dice che va reintrodotta nuovamente e contatta il 118. Somministrare i nutrienti, vi ho detto che è un momento fondamentale nel rapporto mamma-bambino. Perché a chi di voi non è capitato che tra i tanti problemi la mamma sta lì e si preoccupa, ma quanto ha mangiato, ma cosa ha mangiato, a che ora mangia? Quindi è più che normale, dobbiamo educarli.
E quindi anche ribadiamo la necessità di questa area di competenza che è propria delle infermiere e in cui l'infermiere comincia nella fase educativa a delegare alcuni atti, soprattutto quelli che abbiamo visto, partendo dalla tecnica di massaggio, la nutrizione e piano piano gli insegniamo la broncoaspirazione, eccetera. Questo naturalmente corrisponde a un'elevata capacità tecnica dell'infermiere e un'elevata capacità anche di mettersi nei panni della persona che è davanti, che non conosce probabilmente tutta l'anatomia, tant'è che a volte si sbagliano e pensano che insomma, noi respiriamo e mangiamo dallo stesso tubo, come dicono, da un'elevata capacità di mettersi nei panni per quello che riguarda l'alto senso di responsabilità che ha questo genitore. Se a noi ci si decannula un bambino sappiamo che può capitare e che può essere qualche volta una prassi abbastanza è anomala, ma insomma può succedere. Il genitore lo prende come se lui avesse fatto ancora di più del male a questo figlio che ha già messo al mondo con tutti questi problemi. Naturalmente la motivazione dov'è? È legata semplicemente al cercare di coinvolgere il genitore in un'ottica di dimissione precoce. E non poteva mancare sia la foto di questo cucciolo e sia l'idroterapia, che è una nostra cavallo di battaglia. Che cos'è l'idroterapia? È sicuramente una tecnica che molti insomma sottovalutano, anche se tutti poi siamo spinti a fare dell'acqua gym perché hanno detto che fa molto bene al fisico. Non è altro che l'immersione di questo bambino all'interno dell'acqua al fine di dargli la possibilità di applicare minore fatica nel muovere gli arti, questi arti che abbiamo detto che sono indeboliti a causa di questo problema muscolare. E la nostra realtà ci propone in qualsiasi momento, quando abbiamo tempo, quando insomma ce la facciamo, di mettere tutti questi bambini che hanno problemi a mollo. E generalmente cerchiamo di farlo con i genitori e vediamo come questa tecnica non è insomma una cosa che ci siamo inventati, ma una cosa che insomma l'evidenza scientifica ci illustra ampiamente, è una tecnica che fa molto bene al bambino anche dal punto di vista circolatorio, nonché alla mamma per quanto riguarda il discorso di aiutare a riappropriarsi, lo ripeto ancora, della corporeità del proprio figlio. Generalmente noi utilizziamo questa tecnica il pomeriggio, quando le mamme sono presenti e soprattutto quando le mamme sono molto stressate. Magari gli hanno appena detto che dovrà subire un altro tipo di intervento, la mamma sta in un momento di delirio da dolore e noi cerchiamo di coinvolgerla in questo tipo di attività. E quindi questo protocollo che abbiamo illustrato, anche se insomma
in modo molto così, prevede un primo inserimento del genitore, è la prima tappa che dobbiamo prendere in considerazione, che da una parte ci vede coinvolti in un'organizzazione diversa a misura di bambino, dall'altra sappiamo però che ci permette di ripristinare, di ristabilire una relazione sana tra madre e bambino. In questa fase nessuna delega alla mamma o al genitore. La seconda fase è l'osservazione partecipe del genitore, quindi diamo già delle comunicazioni un pochino più precise su quanto sta succedendo e valutiamo quello che lui riesce a percepire, parlo del genitore, su quanto abbiamo detto. Cioè, capisce veramente quali sono i bisogni del bambino. Se questo bambino fa la tosse, capisce che sta arrivando il momento di aspirarlo oppure è preso da altre cose. L'altro punto fondamentale è la partecipazione del genitore all'assistenza, cioè deleghiamo al genitore nel fare alcune cose, partendo dalla tecnica di massaggio, aiutandolo nell'idroterapia e andando piano piano avanti, la somministrazione del latte, la sostituzione del pannolino o il controllo di altri atti che sono di più facile pertinenza. Per arrivare poi alla partecipazione del genitore all'assistenza e quindi a quell'autonomia che riteniamo essere il punto fondamentale su cui deve ruotare tutta questa pianificazione, autonomia e comprensione, capacità del genitore di dire io non dipendo da te, io sono in grado di gestire mio figlio, tanto da poter ipotizzare di portarmelo a casa, come vedremo dopo. E qui l'infermiere ha soltanto una supervisione e una valutazione dall'esterno di quanto sta succedendo, per però entrare ad aiutare il genitore se vede che ci sono dei momenti in cui questo può non farcela. Il fatto del genitore di sapere che c'è un infermiere che in qualche modo sta lì, a mo' di condor e può intervenire ad aiutarlo in un momento X, lo libera dal senso di responsabilità e gli fa comprendere meglio quanto è necessario che comprenda in quella fase che abbiamo determinato in questa analisi. E quindi si sta utilizzando la risorsa dell'infermiere in modo improprio? Punto esclamativo, anzi interrogativo? Noi riteniamo di no, riteniamo che in questa fase particolare, sì, elevate quelle 3-4 cose che abbiamo accennato e che abbiamo detto che le diamo come assunto, che possono essere delegate a altre figure, tutto il resto sia una nostra reale competenza e tutto il resto, secondo me, deve essere ripreso dall'infermiere e riutilizzato laddove l'infermiere in questo momento non lo sta prendendo e utilizzando. E quindi, questa è una risposta forse a una domanda che è venuta anche stamattina, quali competenze servono all'infermiere? Un infermiere di area critica adulti non può lavorare in un infermiere di area critica pediatrica, a meno che non si mette in un'ottica di lavorare con i bambini. Io che ho lavorato con gli adulti ci ho impiegato almeno un anno prima di capire dove stava la differenza fra uno e l'altro. E non credo di essere, insomma, a livello proprio scadente. E per quanto riguarda invece le competenze, riteniamo sia utile in questa fase che abbiamo analizzato avere delle competenze tipiche del master in area critica. Grazie dell'attenzione.